Mani, 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 con la Rosciani, se uno si incazza perché paga di più, poi c'è Meazza che te lo spiega, stai su.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Siamo la, la tribi biciclette, siamo la, 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 e siamo qua, ci piace ri, ri, ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma per suonare.
Buongiorno Deborah, come stai? Tutto bene?
Buongiorno, tutto bene, grazie, avrei proprio bisogno di un po' di movimento in bicicletta magari.
E vediamo, perché sai, come hai sentito nel giornale radio, si preparano ulteriori misure di, in un altro DPCM, quindi ci diranno quanto e se possiamo muoverci. Anche Pietro Lacorte, lo vedo di là dal vetro, anche questa mattina in regia, è perplesso, aspetta di sapere se e quando potrà muoversi. Volevo dirti però, non siamo ladri di biciclette se da domani chiediamo i rimborsi che non siamo riusciti ad avere per il bonus mobilità. Ti ricordi quel bonus di cui abbiamo parlato? Poi c'è stato il click day e insomma non è andata benissimo, ecco, diciamo la verità, ne abbiamo parlato anche qui a Due di Denari.
Beh, però poi alla fine diverse migliaia di persone sono riuscite ad accedere a questo bonus, che ricordiamo era pari al 60% fino ad un massimo di 500 euro del prezzo di acquisto di biciclette anche a pedalata assistita e veicoli elettrici come monopattini e altri mezzi che hanno dei nomi stravaganti che non sto qui a ripetere. Tutti acquisti che erano stati effettuati fra il 4 maggio e il 31 dicembre dell'anno scorso. E quindi da domani che cosa succede?
Che da domani e fino al 15 di febbraio chi ha effettuato gli acquisti appunto in queste date che hai ricordato, dal 4 maggio al 2 di novembre, purché abbia fattura o scontrino che attesta la tipologia di quello che ha acquistato, se non ha ancora usufruito di questo beneficio può chiedere il rimborso inserendo i propri dati. Sito di riferimento, lo ripeto perché è sempre utile, Bonus Mobilità, così come ve lo dico, tutto attaccato, bonusmobilita.it è il sito di riferimento dove potete trovare tutte le informazioni. I rimborsi, quando li avremo? Successivamente al 15 febbraio 2021. Importante, in questa finestra che si apre domani e si chiude al 15 di febbraio, si può anche accedere alla propria area riservata per apportare eventuali modifiche ai dati e alla documentazione che sono stati inseriti. Di che parliamo oggi, Deborah? È mercoledì, quindi lavoro, penso.
E parliamo di lavoro, abbiamo due temi, parleremo di una iniziativa molto carina di una grande agenzia per il lavoro di Adecco che ne proclamerà prossimamente il CEO del mese. È un'iniziativa che per la verità è aperta a giovani candidati ad entrare nel mondo del lavoro e quindi ve ne parleremo tra poco. E poi, a proposito di giovani, parleremo invece di un'altra grande operazione che ha caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi anni, con successo, non lo sappiamo, Garanzia Giovani, una grande operazione partita a livello europeo che peraltro destinava all'Italia anche una bella fetta di risorse, credo, se non ricordo male, qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro per far emergere tutti quei giovani under 29 che non ne fossero impiegati né nel mercato del lavoro ma neanche in percorsi formativi e in percorsi di istruzione. Garanzia Giovani, come è andata? Faremo stamattina un punto della situazione.
I numeri sono sempre gli stessi per entrare in contatto con noi e discutere, affrontare con noi questi temi, sottoporci i vostri dubbi, le vostre domande. 800 24 00 24 è il numero verde, oppure se preferite usare gli SMS o i WhatsApp, anche vocali, 349 238 6666. Andiamo con un rapido ma intenso giornale radio del risparmio.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
E allora, non era nei piani di Findomestic ricevere la tirata d'orecchie da parte dell'antitrust. Ricordiamo la notizia che abbiamo dato ieri, l'autorità garante del mercato e della concorrenza ha comminato una sanzione di 300.000 euro a Findomestic, che è un player molto importante nel nostro mercato per quello che riguarda il settore del credito al consumo, quindi una società molto nota perché eroga prestiti, e l'antitrust appunto ha comminato questa sanzione perché ha accusato Findomestic di non aver fornito indicazioni in merito alla tempistica stimata o almeno massima di risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti. Ricorderete che negli scorsi mesi di aprile e di marzo ed aprile ci sono stati provvedimenti del governo a partire dal Cura Italia, con i quali appunto proprio il stesso governo invitava banche finanziarie a venire incontro quanto più possibile alle famiglie italiane che avevano necessità in questi mesi di sospendere le rate dei mutui e dei prestiti. E quindi appunto evidentemente Findomestic, secondo l'antitrust, non dava adeguate risposte alla clientela, e quindi è arrivata questa multa. Findomestic non ha fatto aspettare la sua risposta, che è arrivata prontamente ieri. Cosa dice la società in merito alla sanzione della GCM per il procedimento appunto relativo all'inadeguata comunicazione delle tempistiche sulle richieste di sospensione delle rate dei finanziamenti? La società dichiara che dal mese di marzo fino al mese di settembre del 2020 ha sempre consentito gratuitamente la sospensione delle rate a tutti i clienti. Pertanto ha preannunciato un ricorso al TAR contro la decisione della garante del mercato, poiché, dice Findomestic, offrendo al cliente la totale gratuità per il rinvio del pagamento delle rate, ritiene di aver fornito la migliore opzione possibile, e la contestazione sulla mancata indicazione delle tempistiche di evasione appare, secondo Findomestic, ragionevolmente poco rilevante. Per cui, insomma, volano gli stracci e vedremo anche questa vicenda come andrà a finire.
Intanto possiamo vedere oggi sul Sole 24 Ore i dati di una rilevazione che è tradizionale, che è abituale, che è quella che fa Intesa San Paolo sulle aree più performanti, quelle che sono andate meglio nelle vendite all'estero, nell'export, che come sapete è cruciale per la tenuta della nostra economia. E la buona notizia, diamo una buona notizia: il terzo trimestre ha tenuto, perché hanno tenuto molto bene le esportazioni di mobili, piastrelle ed elettrodomestici. Insomma, su certi aspetti, diciamo così, il fatto di poter puntare su questioni della casa come gli elettrodomestici e le piastrelle ha funzionato anche al di fuori dei nostri confini. Prego, Deborah.
Un'altra notizia che riguarda il tema del lavoro, anzi la prima notizia che diamo quest'oggi sul tema del lavoro, e poi partiremo appunto con i nostri approfondimenti. L'Italia non brilla in tante classifiche, purtroppo, e ne abbiamo un'altra quest'oggi nella quale dobbiamo registrare che il nostro paese si trova appunto in posizioni poco lusinghiere. Esattamente, l'Italia si colloca al 25° posto nell'ultima analisi relativa alla complessità per la gestione delle risorse umane e delle retribuzioni. È una classifica stilata da TMF Group, è una multinazionale specializzata nella fornitura di servizi professionali alle imprese, un'analisi che ha esaminato 77 diverse giurisdizioni. Beh, comunque forse trovandoci al 25° posto non ci troviamo neanche malissimo. E queste giurisdizioni sono state classificate in termini di complessità dei rispettivi ambienti di gestione delle risorse umane e delle retribuzioni. E quali sono stati i parametri che sono stati considerati? L'erogazione di stipendi, di benefit fra gli impiegati assunti a livello temporaneo ma anche a quelli a tempo indeterminato. Sono state considerate le difficoltà relative alle procedure di assunzione o licenziamento dei dipendenti secondo la legislazione del lavoro in vigore in ciascuna giurisdizione. Allora, l'Italia è l'11° paese più complesso d'Europa, il 25° a livello mondiale. La complessità deriva, ma guarda un po', dalla disciplina giuslavoristica del nostro paese, e quindi a complicare un po' le cose sono per esempio gli aumenti automatici e obbligatori degli stipendi, anche i congedi di paternità retribuiti complicano la vita all'interno delle aziende, i contributi del datore di lavoro per il fondo pensione. Sono questi tutti gli aspetti che influiscono in maniera importante sul posizionamento dell'Italia all'interno di questa classifica. Un'altra causa di complessità è la durata del preavviso necessario per il licenziamento di un dipendente che viene reputato scarsamente produttivo. In Italia sono necessarie circa 25 settimane, in altri paesi come il Regno Unito, l'Irlanda e i Paesi Bassi richiedono invece un massimo di 3 o 4 settimane. Nella classifica mondiale l'ultimo paese, lo segnalo così per curiosità per chi lo volesse sapere, è il Cile.
E allora Aggiungiamo subito una complessità in corso, perché come potrai leggere dalle pagine del Sole 24 Ore, le pagine punto lavoro del Sole 24 Ore di oggi, c'è la proroga al 31 marzo per il ricorso facilitato allo smart working, al lavoro da remoto, insomma. Ma in realtà, poiché adesso aspettiamo un ulteriore intervento per prorogare lo stato di emergenza sanitaria, il che trascinerebbe in avanti anche la facilitazione per lo smart working, ecco che questa proroga al 31 marzo, contenuta nel decreto mille proroghe, dovrà essere rivista e corretta. Si spiega tutto nelle pagine del Sole 24 Ore di oggi, quindi vi faccio grazia dei particolari più così indigesti relativi proprio alle questioni burocratiche e giuslavoristiche che pertengono appunto alla complessità di cui ci ha raccontato Deborah un attimo fa. Vuoi segnalare tu questa bella iniziativa dell'Agenzia delle Entrate?
Ma sì, guarda, molto rapidamente è una modalità ulteriore per poter dialogare più velocemente con l'amministrazione fiscale. Da ieri anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle agenzie, quindi Fisco Online ed Entratel, o di SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che come sappiamo oggi ci serve moltissimo per tanti servizi, potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la carta d'identità elettronica, e quindi c'è questa nuova chiave che, ci informa l'Agenzia delle Entrate, aprirà la porta a tutti i servizi delle due agenzie oggi offerti sempre più tramite web. Tra l'altro segnalo anche che, solo per fare un esempio, gli accessi al cassetto fiscale delle entrate e dell'area riservata di riscossione lo scorso anno hanno superato i 47 milioni appunto di come numero, quindi gli accessi sono stati più di 47 milioni. Sì.
E allora noi apriamo la porta invece al nostro sportello reclami.
Dillo a due di denari.
Mi rivolgo a un'autorità in materia, ma signora Deborah, ma le sembra normale che una revolving a fronte di una rata di 160 euro mensile se ne trattengano tra gli 80 e gli 85 di interessi? Grazie.
Anch'io ho ricevuto il messaggio dalla O perché i miei dati in teoria sono stati rubati. Nei giorni scorsi ho usato il post ID, la posta ID, e ho dovuto inserire di nuovo i dati perché continuava a darmi dei problemi, non mi leggeva il codice. Posso essere stata clonata anche lì? Grazie, buona giornata.
Abbiamo con tutte queste problematiche di privacy, forse è meglio tornare ai piccioni viaggiatori.
Chiedo scusa, ma fremevo perché abbiamo le risposte, Deborah, quindi stavo anticipando anche le risposte. Quale vuoi dare? La prima, la revolving?
Inizio con la prima perché si rivolge direttamente a me l'ascoltatore, quindi diciamo io non do la risposta, ma noi come sempre abbiamo cercato la consulenza di super esperti delle tematiche. Nel primo caso, sul tema della revolving, abbiamo chiesto aiuto ad Anna Vizzari di Altro Consumo, che in realtà lei ci ha detto, chiaramente per dare una risposta puntuale all'ascoltatore dovremmo avere tutte le informazioni del prestito chiesto da questo nostro amico per fare dei calcoli precisi. Diciamo che ci sembra abbastanza improbabile che su una rata mensile di 160 euro oltre la metà sia rappresentato appunto dalla quota di interessi, perché complessivamente tutto il prestito erogato attraverso la revolving dovrebbe essere molto alto, intorno al 25%, e l'importo rateizzato, ha calcolato a ritroso Anna, dovrebbe essere di 4.000 euro, oppure ha calcolato ancora un tasso del 22% e un importo rateizzato di 4.500 euro, valori comunque non impossibili tutto sommato per una carta revolving. Un meccanismo, quello che sta dietro appunto al funzionamento di queste carte ricaricabili, che rimane ancora molto confuso e che quindi inducono le persone spesso a sottoscrivere questa forma di finanziamento un po' troppo alla leggera, perché si pensa di spendere poco, perché si tratta di rate di piccolo importo, ma in realtà gli interessi da pagare sono salati. Invitiamo un ascoltatore a scriverci a 2didenari@radio24.it con qualche elemento in più rispetto a questo prestito per capire se effettivamente sta versando dei tassi usurai.
Allora, invece, per quanto riguarda l'altra ascoltatrice che aveva il dubbio che con il trafugamento dei dati per Home Mobile fosse stato interessato anche lo SPID presso Poste, Giardina, Gianfranco Giardina, che è l'esperto mondiale della materia, dice che non dovrebbero esserci in realtà relazioni tra le due cose, perché l'accesso all'account di Poste ID, cioè lo SPID di Poste, non è soggetto soltanto alla username e alla password, ma anche a un altro sistema di autenticazione. Quindi, ad esempio, è previsto un PIN oppure altro. Poi la password, per quello che se ne sa, non è stata trafugata in questo data breach di Home Mobile, e quindi non c'è motivo di pensare che le due cose siano in relazione. Il consiglio di Giardini, in ogni caso, è di non usare, soprattutto per lo SPID, e questo credo che sia un consiglio valido universalmente, una password o un PIN, un numero di identificazione, che già usiamo per altri servizi, cioè fare delle password, dei PIN per lo SPID, per il nostro sistema di identità digitale, assolutamente unici e possibilmente molto difficili da inventarsi per chi volesse purtroppo trafugarle. Cara Deborah, è il momento, parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro.
Lo abbiamo annunciato, lo ha annunciato Deborah poco fa, parliamo di questo particolare talent, una specie di concorso, ma definire concorso è un po' riduttivo forse, si chiama CEO per un mese, insomma dirigente per un mese, CEO for one month se lo volete all'inglese, è il talent di Adecco Group, che vuole andare a scovare i migliori giovani talenti a livello globale. Il premio finale è avere la possibilità di lavorare per 30 giorni accanto all'amministratore delegato di Adecco Group Italia, Andrea Malacrida, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Ci spiega a chi è rivolto questo, ovviamente è per trovare così la capacità dirigenziale, la capacità manageriale che dovrebbe essere in ognuno di noi, ma in una parte più e meno altrove, come direbbe il poeta. E quindi a chi si rivolge questo concorso, questo talent?
Sì, allora, CEO per un mese, come ha detto bene lei, nasce in Norvegia nel 2011. Si rivolge sicuramente, in Norvegia vuol dire dei nostri colleghi norvegesi, e dà la possibilità appunto di scovare e valorizzare i migliori giovani talenti a livello globale. Siamo all'ottava edizione, ormai appunto ovviamente cambiata negli anni, e soprattutto lo scorso anno l'abbiamo fatto per la prima volta in maniera digitale, come poteva immaginare per ciò che riguarda ovviamente l'impatto del Covid. La cosa interessante è che ovviamente ogni anno continua ad avere maggiore interesse. Lo scorso anno solo in Italia più di 11.000 talenti si sono candidati, oltre 200.000 a livello globale. Quindi oggi stiamo andando a scovare per un altro anno di fila, quindi 2021, uno tra i migliori giovani talentuosi che possono ovviamente candidarsi e provare a fare un mese accanto al sottoscritto.
In che cosa consiste poi questo mese di affiancamento, dottor Malacrida? Che cosa fate insieme? Che opportunità effettivamente offrite al giovane che riesce ad emergere al termine appunto di questo talent? Tra l'altro, una selezione tra 11.000 talenti, veramente il primo che arriva deve essere veramente un profilo eccezionale, immaginiamo.
Allora, provo a rispondere in due modi. La prima, sicuramente le selezioni durano parecchio, perché sono appena partite, arriveremo a finirle il 19 di marzo, quindi sono due mesi intensi in Italia di selezioni, per poi arrivare a proclamare il 28 di maggio di quest'anno, del 2021, il vincitore. Sicuramente poi quello che farà... diciamo sì, io per un mese, io ho avuto diciamo l'onore e l'opportunità di averlo nelle ultime 5 edizioni in Italia in cui ho fatto l'amministratore delegato qua, è quello niente di diverso che condividere al 100% la mia agenda. Quindi parte il primo giorno con me, definiamo insieme quali saranno gli appuntamenti già definiti per il mese in corso e quelli che incombono per un cambiamento di legge, piuttosto che per attività diverse, per ragioni legate ai clienti, piuttosto che coinvolgimenti a livello di meeting internazionali, quindi trasferte all'estero e via dicendo.
Quindi la segue proprio come un'ombra e è affiancato a lei al 100% per tutta la giornata, per un mese intero?
La sua agenda è la mia agenda, va da sé che poi all'interno di questi 30 giorni quello che faremo è anche completare la sua induction e quindi formazione, anche coinvolgendo dei primi riporti miei o comunque dandogli la possibilità di conoscere non solo attraverso il sottoscritto, l'agenda del sottoscritto, ma anche dei miei collaboratori, come viene gestita e come si muove un'azienda a tutti gli effetti, in questo caso il nostro gruppo Adecco.
Vedo che sul vostro sito adecco.it compare in bella vista appunto la possibilità di collegarsi a questo CEO for one month, CEO per un mese, manager per un mese. Mi fa piacere vedere che il vincitore dell'anno scorso è una vincitrice, Anna Fagotto, facciamo anche il nome, infatti, perché lo vedo dal sito. Capisco che è ancora possibile registrarsi, le selezioni sono tuttora in corso, ma le registrazioni anche.
Esattamente, allora le registrazioni sono in atto fino al 18 di marzo di quest'anno, quindi per i prossimi poco più di due mesi. Anna ha avuto il piacere di averla accanto a me per tutto luglio nel 2020, fortunatamente l'abbiamo anche passato abbastanza in giro per l'Italia, anche perché era un mese diciamo free per il 2020 a livello lavorativo, appunto per motivi a tutti gli effetti lavorativi. Anna è stata, lei è una giovane ingegnere, è sicuramente un'appassionata di teatro, fin da piccola ha sviluppato questo e l'abbiamo pescata mentre era un percorso di International Management in Spagna, in quel periodo lì a Barcellona, e infatti poi è stata con noi un po' di mesi, poi ha dato continuità lavorativa appunto nella stessa Barcellona.
Che poi è la
dottor
cosa...
Malatrida, sì.
Prego Deborah, vai, vai. Prego, ma credo che stiamo facendo la stessa domanda, prego.
Non lo so, adesso addirittura sì che siamo abbastanza complementari, però. No, stavo solamente ragionando anche sul tema delle difficoltà di quest'anno di portare avanti qualunque tipo di lavoro, qualunque tipo di iniziativa, perché chiaramente la pandemia sta complicando la vita a tutti quanti, quindi in qualche maniera, dottor Magrida, in che modo le vostre selezioni le state portando avanti anche alla luce delle difficoltà di lavorare, di reperire figure professionali per tante aziende che sono in difficoltà ma che comunque continuano ad andare avanti, comunque c'è il lavoro ordinario da portare avanti e poi questa iniziativa straordinaria in piena pandemia?
Beh, allora, noi abbiamo cercato di non interrompere la diciamo normalità dell'attività che abbiamo sempre svolto, i progetti fra l'altro rivolti ai giovani, che in questo momento hanno, a mio avviso, una necessità e un bisogno di essere ancora più diciamo ascoltati e i progetti importanti di darne ancora seguito. La cosa interessante di questo progetto è che ovviamente lo scorso anno abbiamo provato, sperimentato a farlo totalmente digitale, perché è nato nello stesso periodo tra febbraio, marzo e aprile, che come ben sapete lo scorso anno sono stati complicati in Italia stessa. Quest'anno lo faremo totalmente digitale, ancora quest'anno, perché fino al 18 di marzo, ahimè, non si vedono spiragli molto positivi a livello di mobilità, se vogliamo, e di possibilità di incontro di persone. Come diceva giustamente bene lei, ovviamente quello che abbiamo fatto nel 2020 è dare continuità e vicinanza alle filiere di emergenza prima e poi alla totalità delle aziende che da quest'autunno ha cominciato a riprendere le attività lavorative. Come settore ovviamente per noi è stato un 2020, se vogliamo, soprattutto sulla seconda parte, in crescita, perché abbiamo dovuto intervenire in tutte quelle aree di copertura di posizioni che magari venivano a mancare per quarantene piuttosto che per situazioni complicate. E poi non scordiamocelo, alcuni settori sono addirittura esplosi e cresciuti in maniera molto più forte rispetto ad anni precedenti, ovviamente sull'onda della pandemia stessa.
Non era la stessa domanda, Deborah, perché io invece volevo chiedere se poi questa partecipazione al concorso, al talent di Adecco, ha anche degli sviluppi positivi, dei riflessi positivi sulle carriere di chi partecipa, non necessariamente solo della vincitrice come è stato l'anno scorso.
Beh, gli ultimi, diciamo, sette CEO che hanno lavorato, cinque con me e due col precedente, hanno poi intrapreso una carriera all'interno del nostro gruppo. Alcuni sono attualmente ancora in forze, uno di questi, Mirko, lavora a Zurigo per noi all'interno del mondo dell'information technology, un altro addirittura lavora negli Stati Uniti, Ernesto, uno dei primissimi CEO per un mese. Gli altri hanno tutti già attività lavorative, se prima iniziate con Adecco, in altre appunto aziende o realtà. Consideri che un'indagine per tutti i CEO per un mese all'interno dei vari amministratori legati del nostro gruppo in tutti gli oltre 80 paesi in cui siamo presenti, più dell'80% di queste persone entro sei mesi inizia a lavorare anche con un salario normalmente superiore alla media dei salari dei neolaureati, diciamo, da questo punto di vista.
Bene, allora ringraziamo Andrea Malacrida, che è l'amministratore delegato del gruppo Adecco in Italia. Il concorso lo trovate, trovate tutte le specifiche se vi collegate col sito adecco.it. A questo punto andiamo sicuramente ai mercati finanziari e poi ci colleghiamo con Garanzia Giovani, ma adesso le borse.
Da Monterosa a Viale Sarca, con Rosciani e Meazza, in borsa si sbarca.
di denari.
Parliamo di lavoro, ma come vi abbiamo detto parliamo di garanzia giovani. Parliamo di garanzia giovani con la collega Valentina Melis del Sole 24 Ore, che spesso si occupa delle tematiche relative al lavoro. E avete notato probabilmente, se non l'avete fatto potete rimediare ancora, lunedì sul Sole 24 Ore un'inchiesta su garanzia giovani, come è andata, quanto sono stati spesi i fondi, a quanti giovani effettivamente ha garantito lavoro. Insieme a Valentina Melis abbiamo il professor Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano e già presidente di ANPAL, cioè l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Benvenuta Valentina.
Buongiorno a voi.
E benvenuto al professor Del Conte.
Buongiorno a tutti voi.
Deborah, da dove vuoi partire? Dall'inchiesta del lunedì, del Sole 24 Ore del lunedì? Vogliamo sapere come è andata?
Sì, magari richiamando anche i termini principali di questa operazione che ha caratterizzato il mercato del lavoro europeo dal 2014 e quindi come è stata coinvolta anche l'Italia, soprattutto in che cosa, Valentina, consisteva questa operazione Garanzia Giovani che voleva far riemergere alla luce del sole, diciamo, tutti quei giovani impegnati praticamente in nulla, non vanno a scuola, non sono impegnati in percorsi formativi né in appunto percorsi occupazionali, direi. Ricordiamo che cos'era soprattutto.
Eh sì, era proprio un percorso che peraltro la Commissione europea propone di riproporre e rilanciare anche nella programmazione 2021-2027 per strappare a questo stato di essere senza studio né lavoro i cosiddetti NEET. Ricordiamo che l'Italia ha ancora il record dell'Unione Europea 27 per numero di giovani senza impiego né lavoro. Pensate, sono il 22,2% dei giovani di età fino a 29 anni, tra 15 e 29 anni. Erano oltre 2 milioni in Italia quando è partita la Garanzia Giovani, che ha aggredito un po' questa situazione. Diciamo che sono stati presi in carico, diciamo registrati al programma Garanzia Giovani, 1.600.000 ragazzi. L'Italia da subito ha adottato la Garanzia Giovani per gli under 29, non per gli under 24 come nella cornice europea, perché appunto le politiche di Garanzia Giovani sono state rivolte a tutti i giovani tra 15 e 29 anni. Di questi giovani ne sono stati, diciamo, presi in carico 1.200.000, hanno un lavoro, diciamo, secondo l'ultimo bilancio dell'ANPAL, 412.000, quindi uno su tre. Non dobbiamo però guardare il bicchiere mezzo vuoto, perché diciamo che Garanzia Giovani ha attuato tante politiche, cioè il fatto di avere un lavoro ad oggi è una cosa sicuramente utile, ma non era l'unica finalità di Garanzia Giovani, che prevedeva anche attività formative, attivazione di tirocini e recupero a programmi di formazione, perché i NEET, che non sono tutti uguali, come bene sottolinea la Commissione anche nella sua idea di rilancio di Garanzia Giovani, hanno a volte anche delle carenze formative, cioè quelli che risultano essere più a rischio sono quelli per i quali questo stato di essere senza studio né lavoro rischia di essere permanente. I giovani che hanno una più alta qualificazione possono più facilmente uscire invece, no, da questo stato. Quindi la Garanzia Giovani ha attuato anche tanti tirocini, ha utilizzato degli incentivi per introdurre nel lavoro anche a termine questi giovani, molti sono stati contratti a termine, e l'accompagnamento al lavoro. L'accompagnamento al lavoro è una delle sue finalità, che però ha riguardato soltanto 170.000 giovani circa, quindi diciamo una bassa percentuale, intorno al 14% dei giovani presi in carico. Dicevo un bilancio in chiaroscuro perché appunto la Commissione europea dice: correggiamo Garanzia Giovani, rendiamola più inclusiva, rendiamola più mirata, più capace di intercettare i più svantaggiati tra i NEET, soprattutto considerando l'impatto della pandemia, perché dall'inizio della pandemia un giovane su 6, secondo la UE, ha perso il lavoro e la fascia più colpita è quella tra 25 e 29 anni. Quindi la Commissione europea dice: rilanciamola, rendiamola sicuramente a regime per i giovani fino a 29 anni, cerchiamo di fare con queste quattro fasi che la Commissione suggerisce, mappatura, coinvolgimento, preparazione e offerta, una profilazione più attenta dei bisogni di questi giovani, e anche, attenzione, una formazione di quelli che non hanno competenze nell'ambito del digitale, del green, competenze linguistiche, che sono essenziali, dice la Commissione, per essere poi effettivamente reimmessi nel mondo del lavoro.
Ma professor Del Conte, questi dati che appunto ci ha ricordato Valentina, un impiego trovato per un giovane su tre, meno efficace, diciamo così, la riqualificazione o la qualificazione di questi NEET, questi giovani che non studiano né lavorano, come ci lasciano, come li giudica? Poteva andare peggio? Cosa dobbiamo dire? Un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, insomma, qual è il suo giudizio?
Innanzitutto bisogna considerare le caratteristiche di particolare difficoltà di questa platea dei NEET. Per definizione i NEET sono giovani, diciamo così, che si sono un po' persi, nel senso che tendenzialmente hanno abbandonato il percorso dell'istruzione, il famoso può essere il famoso abbandono scolastico oppure il completamento del percorso, diciamo, di istruzione obbligatorio, e poi sono rimasti nel limbo, quindi sono una platea che era uscita dai radar e in qualche modo è stata rimessa in circolo attraverso questa operazione che, ricordiamolo appunto, è un'operazione di respiro europeo, quindi certamente il fenomeno è più grave nel nostro paese, deteniamo purtroppo il record di numero di giovani NEET, ma è presente anche in altri paesi. Ora, se guardiamo questi numeri vediamo luci e ombre. Certamente l'essere riusciti in qualche modo a intercettare una quota importante di NEET, anche se comunque una quota parziale, ha avuto l'effetto in qualche modo di ridurre il problema, di riportare, se non altro nel circuito di attivazione, se non direttamente nell'occupazione, i giovani. Il problema sta veramente nell'ingresso del mercato del lavoro. La garanzia dei giovani è stata pensata, qui forse c'è stato anche un po' di malinteso nel significato e nella finalità della garanzia giovani, come soprattutto uno strumento di riattivazione, più che uno strumento di reinserimento nel mondo del lavoro. Tant'è vero che ci sono una serie di misure, sono state prima ricordate, che non prevedono necessariamente il lavoro, ma ad esempio prevedono il ritorno nei percorsi di istruzione e di formazione. La povertà educativa diventa una trappola, come è stato ricordato, perché poi quando mancano le basi dell'educazione primaria e secondaria è difficilissimo in un mercato del lavoro evoluto come quello contemporaneo riuscire ad accedervi. D'altra parte c'è un altro tema secondo me molto delicato: la garanzia giovani nel nostro paese è stata declinata molto diversamente a seconda delle diverse regioni. Abbiamo 21 sistemi differenti e queste misure, il menu delle misure che era stato offerto nella prima fase di garanzia giovani, ricordiamo oggi noi parliamo della seconda fase, ma il bilancio non possiamo che farlo sulla prima, era un menu che veniva scelto, diciamo, dal quale venivano scelti alcune misure in modo molto differente da regione a regione. Per fare un esempio, in tante regioni la misura più finanziata è stata quella del tirocinio formativo, lo stage. Ora è chiaro che questa misura è molto facile, perché si tratta sostanzialmente di erogare dei soldi a sostegno del lavoratore, del giovane, diciamo, che va a fare questa esperienza di stage, che però molto spesso si trasforma o in una forma di diciamo così, di sfruttamento, di cattivo utilizzo dello strumento, oppure è abbastanza fine a se stesso e non produce poi l'effetto occupazionale. Altre regioni hanno invece puntato più sull'apprendistato, che è invece un vero e proprio inserimento lavorativo. Altre hanno abbondato in corsi di formazione non sempre efficaci e non sempre coerenti con la domanda del mercato del lavoro. Il tutto, diciamocelo, poggiato sulla struttura esistente degli uffici, diciamo, dei centri per l'impiego, che sono le strutture territoriali pubbliche. che non erano attrezzati per reggere questo impatto. Voi immaginatevi come sarebbe, come se dentro uno stabilimento che produce la Panda si dicesse: vabbè, da domani produci altri due modelli, senza essere dotato delle strutture sia fisiche che umane per affrontare questo nuovo carico di lavoro. Quindi è evidente che, come tutti i programmi europei, poi la declinazione nazionale risente del ritardo che ciascun paese ha nel dare risposte di attuazione, di implementazione di quella misura, e sotto questo profilo l'Italia era ed è purtroppo ancora oggi gravemente in ritardo.
Allora, l'esempio della Panda cade a fagiolo, per così dire, perché al 45esimo è il momento del traffico e quindi vi chiediamo un attimo di pazienza, poi torniamo a parlare di garanzia giovani. Traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Di denari.
Vedo che c'è una totale disorganizzazione nell'ambito del lavoro in Italia. Io è un anno che sono senza lavoro e non riesco a trovare niente. I centri per l'impiego sono dei dormitori e i giovani se ne vanno e quelli meno giovani come me sono preoccupati. Un saluto Massimo da Firenze.
È stato, come dire, educato l'ascoltatore parlando di dormitori, forse troppo drastico, ma in effetti, professor Del Conte, anche quello che lei ci aveva lasciato trasparire nel suo intervento poc'anzi, insomma, lascia pensare che questi centri per l'impiego abbiano grosse difficoltà. Adesso non so, speriamo nei fondi che devono arrivarci con il recovery plan per avere una possibilità di svolta su questo aspetto.
Sì, allora qui ci sono due problemi fondamentali. Primo, le risorse, che sono sempre il punto di partenza per sviluppare apparati che non sono semplicemente di disegno, di progettazione, ma di esecuzione, di erogazione di servizi. E poi però la progettazione di un sistema che abbia una governance definita, tenuto conto del fatto che in Italia i servizi per l'impiego sono di competenza regionale, quindi, come dicevo prima, sono sostanzialmente lasciati all'autonomia delle 20 regioni e della provincia autonoma di Trento di Bolzano e hanno modelli molto differenti, il che ha portato nei fatti a esperienze, diciamo, a macchia di leopardo. Ci sono esperienze di successo fra i centri per l'impiego, purtroppo devo dire non sono la maggioranza. E poi ci sono purtroppo situazioni che, vuoi per il mancato finanziamento, che comunque è una condizione essenziale anche se non sufficiente, vuoi per anche un po', diciamo, l'abbandono rispetto a questa particolare funzione. Non dimentichiamo che i centri per l'impiego di oggi sono gli eredi degli uffici di collocamento dei decenni passati, in cui sostanzialmente si svolgevano attività burocratiche di gestione dei fascicoli delle assunzioni fatte tra l'altro con criterio numerico, cioè chi arrivava prima aveva poi la precedenza. Quindi c'è un sistema da mettere in ordine, c'è una, a mio modo di vedere, necessità di creare un modello standard che valga per tutto il territorio in modo da fare economie di scala, massa critica e avere anche la possibilità di controllare ex post le performance in termini proprio di prestazione ai cittadini. ANPAL, quando io ero presidente, aveva realizzato un monitoraggio attento proprio dei risultati sul territorio dei centri per l'impiego e la relazione che poi abbiamo pubblicato dimostrava proprio le enormi differenze in termini di capacità di risposta ai cittadini fra regione e regione, fra addirittura a volte nelle stesse regioni, fra le diverse province. Questo dipende sostanzialmente dalla difficoltà nel nostro paese, da un lato, di impegnare la politica sui servizi di politiche attive, cioè sui servizi di accompagnamento, ricollocazione delle persone, perché è sempre molto distratta dalla erogazione di sussidi.
E questo era quello che lamentava anche l'ascoltatore, che dalla voce e anche da quello che diceva non mi sembrava un destinatario di garanzia giovani, ma diceva per quelli che insomma hanno bisogno di qualificazione, in realtà le politiche italiane sono molto carenti, insomma lo diceva.
Sono carenti e sono maggiormente, anche qui, tornando a garanzia giovani, una delle misure erano la decontribuzione, cioè gli sgravi, diciamo, gli aiuti alle imprese. Certo, è facile fare degli sgravi, però che questa sia una vera e propria politica attiva, insomma, è da discutere. Dov'è il servizio? Dov'è l'accompagnamento della persona? Dov'è la risposta che si deve dare? Anche qui va sempre tenuto conto alle fasce più difficili, più lontane dal mercato del lavoro, perché chi ha già una sua competenza, chi ha una sua professionalità, chi ha un'esperienza, un curriculum da spendere, si autocolloca. Cioè, questo vale anche in Germania, dove c'è una formidabile struttura pubblica di servizi al lavoro, ma in Germania alla Bundesagentur für Arbeit va circa il 10-15% degli occupati complessivi, cioè quella fascia che fa più difficoltà. Il restante 85-90% si autocolloca. Quindi noi dobbiamo costruire una rete di servizi per l'impiego che parta da questa difficoltà e che componga, e qui secondo me è ciò che finora è mancato ma che non può più mancare, la parte di accompagnamento, cioè la presa in carico, il bilancio delle competenze, la verifica di ciò che uno può fare e ciò che uno invece deve essere portato a conoscere e a sapere, con la parte di formazione, cosa che è sempre rimasta separata come un mondo a sé stante e che ha, anche qui con un po' di coraggio bisogna dirlo, generato un mondo della formazione sporco, cioè formato da decine di migliaia di enti, anche a volte microscopici, di formazione che non sono in grado di rispondere correttamente alle richieste di una formazione di qualità e soprattutto una formazione altamente specialistica, che è quella che serve oggi per dare la marcia in più, per dare quella occupabilità di cui tanto si parla ma che poco si pratica. E naturalmente questo, per riformare questo sistema, bisogna selezionare i soggetti. Come si selezionano? Ma secondo me ci vogliono dei sistemi di valutazione ex post dell'efficacia dei percorsi formativi,
cioè,
e quindi poi
verificare poi se come dire, quello che è stato l'impegno si è tradotto in un effettivo ritorno al lavoro, in una ricollocazione.
Cioè, l'impatto che è stato, l'impatto diretto, causale, fra quanto tu hai speso, quanti euro hai speso in formazione e il risultato occupazionale. Se non c'è questo tipo di valutazione e se i soldi vengono distribuiti orizzontalmente a tutti, indipendentemente dai risultati che vengono raggiunti, è evidente che si favorisce la formazione di un sistema sporco, pieno di operatori che sostanzialmente sono semplicemente drenaggio di denaro e di risorse pubbliche. E ci vuole coraggio, ma questo va fatto.
Valentina, volevo ricoinvolgere di nuovo te con un ultimo commento. Abbiamo sentito tutte le problematiche che hanno accompagnato l'implementazione di questa operazione nel nostro paese, non ultimo il fatto che è un'operazione lanciata nel contesto di un governo che non è stato molto fortunato, perché ricordiamo che poi il padre che ha attivato Garanzia Giovani in Italia è stato l'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini, che ha dovuto interrompere la sua esperienza di governo molto brutalmente. Ma a prescindere da questo, le problematiche sono legate all'autonomia delle regioni, che hanno portato avanti le iniziative chiaramente in ordine sparso. C'è poi stato anche il tema del contributo dato dalle agenzie private per il lavoro. È stato un supporto valido all'operazione o comunque si sono messe un po' in concorrenza, rendendo più problematica l'operazione con i centri per l'impiego? Abbiamo purtroppo solo un paio di minuti di tempo.
Io mi ricollego a quello che diceva il professor Del Conte per darvi un dato. Nell'ambito di Garanzia Giovani c'è stata una distanza tra i centri pubblici per l'impiego, che sono circa 550, e le agenzie private. Pensate che il tempo medio per l'erogazione di una misura nei centri per l'impiego è di 147 giorni che diventano 209 nel mezzogiorno e nelle isole, nelle agenzie private il tempo è di 62 giorni. Questo lo dico non per parlare male dei centri dell'impiego e bene delle agenzie, ma perché, come diceva il professore, è essenziale che ci sia un sistema di servizi pubblici o privati o quel che sia, ma integrato e con degli standard di qualità uniformi. Perché se noi caliamo una politica europea come la garanzia giovani su un sistema che funziona, questa avrà successo. Se la caliamo in un sistema che già ha delle differenze territoriali così marcate e anche tra strutture pubbliche e private, è chiaramente molto difficile che produca i risultati sperati.
Tra l'altro, Valentina, nella vostra inchiesta risultava anche non utilizzato buona metà dei fondi per questo...
circa un miliardo, sì, perché appunto su due miliardi mezzo, sì. Uno non è stato investito, insomma, l'obiettivo era ambizioso, ma un miliardo non è stato poi completamente impiegato dei fondi disponibili. Era una garanzia giovani, era finanziata con una cospicua dote di fondi, e ricordiamo che l'ambito del recovery plan... sono 7,5 miliardi quelli previsti per il lavoro e probabilmente 3 miliardi e mezzo sulle politiche attive, quindi i fondi
per l'Italia? Solo per l'Italia?
Per l'Italia sì, proprio come scriviamo oggi sul Sole, per le politiche attive dovrebbero andare al rilancio delle politiche attive 3 miliardi e mezzo. Quindi il problema delle risorse per potenziare i centri per l'impiego, che a volte non hanno neanche i computer, probabilmente l'abbiamo parzialmente risolto. Il tema è che queste risorse vengano spese nel modo più efficace e per creare davvero una rete efficiente e in grado di fare dei servizi mirati, come diceva il professor Del Conte, anche per chi è più svantaggiato, per chi quindi è in una situazione di marginalità diciamo economica e anche sotto il profilo della sua formazione, per cui è proprio il profilo da sostenere di più e da aiutare di più a reintegrarsi nel mercato del lavoro.
Io vorrei dirti, Deborah, due messaggi, vorrei segnalarti due messaggi che sono arrivati qui in redazione in questi ultimi 30 secondi. Allora, una imprenditrice che ci dice: io ho utilizzato, ho fatto ricorso a Garanzia Giovani diverse volte, costo limitato, permette anche alle piccole aziende di avere margini per formare e conoscere un nuovo collaboratore. A volte non mi sono trovata benissimo proprio con magari con il soggetto che mi viene indirizzato. Un altro che dice invece: io ho dato spazio a Garanzia Giovani, però effettivamente sono ancora qui che aspetto l'erogazione del contributo. Ecco, diciamo così, abbiamo ampi margini di miglioramento. Grazie a Valentina Meris e grazie al professor Maurizio Del Conte per essere stati con noi questa mattina a Due di Denari. Deborah, domani giovedì?
A domani. Domani giovedì investire informati, informatevi bene perché domani massacro un po' tutti sui Bitcoin.
Ci siamo.